Al suo ingresso c'è da qualche anno un pannello disegnato da un artista che si chiama Caroli e che si intitola Dalle caserme ai parchi. Lo abbiamo realizzato noi, appunto, in collaborazione con quest'artista, richiamando il titolo di una marcia della pace che facemmo nel 2014, davvero molto partecipata, e che ci furono probabilmente più di una trentina di realtà proponenti e migliaia o centinaia o forse migliaia di partecipanti, e che puntava a riconvertire gli spazi militari della nostra città in parchi, in spazi di aggregazione, spazi di socialità, in spazi di dove promuovere anche una cultura legata del pacifismo. E questa, che appunto fu il primo spazio militare riconvertito a Padova, era un punto simbolico su cui ci piaceva porre l'attenzione. Oggi ancor di più è un punto simbolico, anche perché sapete che il dibattito che c'è a Padova è su come trasformare quest'area, e le due posizioni dicotomiche sono quella del grande parcheggio da 500-1000 posti e, ancora una volta per fortuna, qualcuno che porta avanti, dal nostro punto di vista, almeno per fortuna, l'idea invece di un parco magari per tutte le stagioni, quindi un parco anche fatto di spazi dove fare attività culturali, dove fare attività anche artigianali, anche di economia circolare, anche di economia green, però un parco, non un parcheggio a ridosso delle mura della città. E quindi simbolico dal punto di vista dei temi del pacifismo. A 10 anni da quella manifestazione il tema è senz'altro più, non viene aggettivo giusto, non dico controverso, ma meno popolare, per ovvie ragioni. Però ancora per questo ci sembra più importante, ci è piaciuto l'invito del MIR di organizzare questo intervento, perché crediamo che invece sia fondamentale mantenere alta l'attenzione sui temi della pace e dell'ecologia, che sono ovviamente, come adesso ce lo racconterà Sergio, strettamente legati, perché se con tutte le diversità di vedute che ci possono essere, una cosa è certa: la guerra è la peggior cosa sia nei confronti dell'umanità che nei confronti dell'ambiente, e possiamo ancora fare grandi passi in avanti anche nella riconversione delle nostre ecologiche, nella riconversione ecologica delle nostre città, anche contro i conflitti che ci sono nel mondo. Basti pensare che oggi, per citare la guerra in Ucraina, l'Italia da un lato rifornisce di armi l'Ucraina per difendersi, dall'altro continua a comprare gas dalla Russia e quindi a foraggiare, come dire, gli armamenti russi. E quindi c'è molto da fare, e ci piace mantenere l'attenzione alta sia sui temi appunto globali. Uno dei slogan a cui Legambiente tiene di più è pensare globalmente e agire localmente, quindi sia tenere alta l'attenzione sui temi globali, sia cercare nel nostro territorio di portare avanti percorsi di pace, percorsi di riconversione, percorsi di sostenibilità nelle nostre città. Dopo questo incontro ci sarà un concerto dei Mozoltov, che ringrazio perché hanno voluto sostenere Legambiente in un momento particolarmente difficile per l'associazione. Chi vuole saperne di più può avere informazioni al banchetto. Comunque, insomma, non è un momento facile per noi. Abbiamo tante associazioni, tante realtà, tanti cittadini che ci stanno aiutando. Io colgo anche l'occasione di questo incontro per ringraziare tutti, e passerei la parola a Sergio, perché siamo venuti qua per la presentazione del libro e quindi trovo interessante che possa partire. Grazie.
Sì, grazie per Legambiente che ha organizzato, cioè, lo spazio per presentare questo libro. Però, giustamente, visto che hai detto che questo è un posto significativo, volevo ricordare che tra i vari segnali c'è anche il famoso segnale di pace là, l'ulivo, con quelle quattro placche di bronzo che sono state collocate grazie al finanziamento degli obiettori fiscali e delle spese militari ancora negli anni 90, e quindi è un segnale ulteriore di pace collocato lì al tempo della guerra in Iraq. Quindi è vero quello che dicevi, Sandro, questo posto è ricco di segnali di storia e di segnali positivi verso una spinta verso l'ecologia. Allora, veniamo a questo libretto. Questo libretto è stato pubblicato nel 2021 e purtroppo è stato per certi versi un po' profetico. Perché? Perché a un certo punto del libro, cito un breve passaggio, Ermete, che è l'autore di questo libro, che è il nostro presidente nazionale, scrive: da sempre la guerra è di per sé morte, distruzione, devastazione ambientale. Si è giunti ora a un punto di non ritorno, dove si affaccia sempre più la minaccia di una tragedia nucleare e le tecnologie belliche diventano sempre più insidiose, incontrollabili e micidiali, sebbene dichiaratamente volte a rendere l'intervento militare più mirato, chirurgico e intelligente. Se pensiamo a quello che sta succedendo dopo poco la pubblicazione del libro, cioè lo scoppio della guerra, e adesso l'utilizzo delle armi a uranio impoverito in nome sempre di questa chirurgicità degli attacchi, beh, purtroppo queste parole sembrano profetiche, anche perché più sotto si parla che adesso non si tratta più di avere i cannoni più grandi, ma le telecomunicazioni più intelligenti. Quindi sembrava scritto oggi, è stato scritto prima dello scoppio della guerra, che ha riportato drammaticamente di attualità temi che sembravano ormai messi nel cassetto della storia e chiusi dentro a chiave, e invece no. Comunque, questo, la tesi di questo autore è che in realtà a livello globale c'è una carenza di collegamenti tra pacifismo ed ecologismo, e questa è un po' la tesi del libro. Come la sostiene la tesi, l'autore? Andando a vedere alcuni siti istituzionali delle organizzazioni più rappresentative a livello di ecologico e a livello pacifista. Ha preso in esame i siti internazionali dell'IFOR, di Pax Christi, della VRI per quanto riguarda le organizzazioni pacifiste, e per quanto riguarda le organizzazioni ecologiste, quella di WWF, quella di Greenpeace, quella di Green Cross International a livello internazionale. Dall'esame dei siti istituzionali, che sono quelli che dovrebbero dare risalto all'attività delle associazioni, salta fuori questo collegamento debole fra ecologia e pacifismo. E a livello italiano il libretto fa una ricognizione sul sito di Lega Ambiente, del Foro Ambientalista e dell'organizzazione Verdi Ambiente e Società, che è un'organizzazione prevalentemente del Sud. E poi prende in esame anche le reti che esistono in Italia, molto, molto interessanti. Le più interessanti sono Peace Link, la rete ambientalista, e la rete italiana Pace e Disarmo. Allora, a livello internazionale i collegamenti sono piuttosto deboli. A livello italiano la realtà invece è molto più interessante, perché ci sono le realtà italiane in cui questo collegamento, almeno, ripeto, a livello di siti istituzionali, sono quelli ufficiali da cui dovrebbe derivare la valorizzazione delle attività, qualcosa salta fuori di più. E quindi, da questo punto di vista, l'Italia, rispetto alla realtà più internazionale, è messa un po' meglio, cioè il collegamento tra le due realtà, ecologia e pacifismo, sono più presenti. Ma lui rileva, sempre a livello internazionale, soprattutto a livello internazionale, che per esempio quando sono partite le grandi mobilitazioni degli anni scorsi della Greta Thunberg, dei giovani che facevano lo sciopero per l'ambiente, cos'è che saltava fuori? Saltava fuori che mancava la percezione della gravità dell'inquinamento provocato proprio dalle attività militari. Allora, non parliamo solo delle attività militari riferite alla guerra, perché è chiaro che quando c'è una guerra in corso l'ambiente ne soffre particolarmente, e mi sembra abbastanza evidente questa considerazione. Quello che invece spesso è sottaciuto è il livello di inquinamento che le attività militari normali, cioè quelle non legate alla guerra, ma legate proprio all'attività di allenamento, di organizzazione, eccetera, fanno. Cioè i militari a livello internazionale non devono rispettare nessun freno ai tassi di inquinamento, mentre tutte le altre attività degli uomini, le industrie, le attività, i trasporti eccetera, sono soggetti a vincoli, e i militari per la loro attività di addestramento e di routine, quella che fanno normalmente, no, non devono sottostare a niente, e questo provoca i livelli di inquinamento veramente incredibili. E qui vi porto un passaggio perché è interessante anche vedere questo. Prendiamo il Pentagono, perché il Pentagono? Non tanto perché siamo anti-americani, ma perché è lo Stato, gli Stati Uniti, che spendono di più a livello di spesa militare a livello mondiale. Bene, è stato calcolato che il Pentagono statunitense nel solo 2017 avrebbe immesso nell'atmosfera 59 milioni di tonnellate di anidride carbonica e di 1,2 miliardi di tonnellate tra il 2001 e il 2017. Ripeto, 1,2 miliardi di tonnellate. Quindi il Pentagono è diventato di fatto il 55esimo paese più inquinante al mondo a causa delle sue emissioni, essendo responsabile di circa l'80% di tutto il consumo energetico statunitense nello stesso tempo. Ecco, questi sono i dati calcolati su un paese che per certi versi è anche più controllabile, perché l'informazione gira, c'è libertà di stampa, c'è circolazione di informazioni e in qualche modo qualcosa si riesce a sapere, anche quello che ha scoperto la segreta militare. Pensiamo agli stati che invece questa libertà di stampa non ce l'hanno, il segreto militare tutelato, quanto livello di inquinamento producono i militari senza ancora prima di sparare per la guerra. Quindi c'è un vero, un serio problema legato alle attività militari. Allora, cosa si può fare? Lui avanza quattro proposte sulla strada verso questa unione tra ecologia e pacifismo. Quattro proposte che sono: una abbastanza ovvia, che è la risoluzione dei conflitti in modo non violento, puntare verso il bilanciamento tra i vari poteri dentro gli stati, al disarmo, sono possibile, ma esiste ancora la parola disarmo, nonostante tutti corrano ad armarsi, la parola disarmo esiste ancora nel vocabolario italiano, e una politica di sicurezza alternativa alle politiche di sicurezza che vengono attuate oggi, perché sembra che ormai l'unica strada per difendersi sia quella di armarsi sempre di più. E proprio questa è la strada che ci sta portando nella situazione attuale. Processi di disarmo, c'era stato quello grande processo che aveva portato al trattato che abbatteva i missili a medio raggio, i famosi euromissili, ma poi i processi di disarmo si sono arrestati ed è ripresa la corsa agli armamenti in una maniera veramente fortissima. Sapete che anche l'Italia sta puntando ad raggiungere il 2% del PIL entro il 2028 rispetto alle spese militari. Quindi il percorso verso il quale stiamo andando è quello di andarsi sempre di più. Però mi pare che non è che l'armarsi di più abbia garantito maggior sicurezza, anzi il risultato sembrerebbe essere esattamente l'opposto. Quali sono le ulteriori proposte che vengono avanzate in questo momento? Quali sono le esigenze che vengono richieste al movimento, sia al movimento per la pace, sia al movimento ecologista? Un primo punto è quello di fare massa critica. Sembra una cosa ovvia, ma non lo è. Avere adesioni, avere una capacità di mobilitazione che porti a essere e a diventare massa critica. Secondo passaggio, fondamentale anche rispetto a quella che era la riflessione gandhiana, quello di avere un programma costruttivo, cioè avere delle proposte alternative alle proposte della difesa militare tradizionale, come per esempio il transarmo, che è una proposta che va avanti da molti anni, cioè quella di avere armi difensive in una sola arma offensiva e via via avviare processi in cui la risoluzione dei conflitti possa essere fatta con sistemi alternativi a quelli militari, che esistono, ma che naturalmente sembra che nessuno sappia che esistono. E per quanto riguarda il programma costruttivo, quali sono le proposte che permette avanti in questo libretto? Fa quattro proposte di quattro grandi battaglie civili. Quello contro le scorie nucleari, che come sapete sono presenti anche in Italia, perché abbiamo avuto quattro centrali che hanno lavorato, quattro centrali per la produzione energetica, quattro centrali nucleari per la produzione energetica, e naturalmente le scorie sono ancora lì, un problema non risolto. Non è stato individuato il sito nazionale dove dovrebbero essere stoccate, per cui le nostre scorie nucleari sono ancora lì. E poi, tra l'altro, questo non è legato alla produzione industriale, sta aumentando perché i prodotti sanitari legati alla produzione al nucleare stanno aumentando come attività di scarto rispetto al problema del nucleare. Una battaglia contro le navi a propulsione nucleare che sono presenti nei porti italiani. Voi sapete che a Napoli c'è la sede della Sesta Flotta, la Sesta Flotta, essendo americana, ha navi a propulsione nucleare, mentre l'Italia no, perché l'Italia ha aderito al trattato, al vecchio trattato per poi due armi nucleari, e quindi l'Italia non è dotata di navi a propulsione nucleare. I statunitensi sì, e loro le navi le tengono nucleari. Non sono, ma noi in Italia abbiamo tante navi atomiche nei siti di Aviano e nel sito di Brescia. La terza grande battaglia che lui propone è la battaglia contro il MUOS, cioè quella grande base in Sicilia dotata di antenne che fanno muovere i droni e che permettono di avere il controllo sull'Africa. E questa base è una base fonte di fortissimi inquinamento elettrico, perché le antenne producono inquinamento elettromagnetico, e quindi il MUOS è una battaglia che andrebbe ripresa e portata avanti con un impegno proprio per un problema di salute delle popolazioni che abitano nelle vicinanze di questa base militare che è a Sigonella. E poi la quarta battaglia, questa è una battaglia non legata a un luogo fisico come il MUOS in Sicilia o alla presenza di navi militari armate di armamento atomico e mosse da motori atomici, ma è la battaglia sulle banche armate. La classica domanda che io rivolgo al pubblico è: ma il tuo conto corrente quanto ti dà di interesse? E questo interesse come lo ricavi? La tua banca per caso è una banca armata, cioè una banca che fa intermediazione di armi, favorisce il commercio delle armi o no? E allora il tuo interesse, il 3%, il 4%, magari gronda sangue? Ecco, questa è la battaglia che tutti possono, su cui tutti possono impegnarsi, e impegnare anche le loro organizzazioni, non devono avere il conto corrente dove ho più interesse e poi i soldi non puzzano, ma tenere conto che i soldi puzzano e grondano a volte sangue. Qui abbiamo la fortuna di avere la banca etica, che per fortuna è l'alternativa vera alle banche armate. L'ultima parte del libretto, beh, se no diventate noiosa questa presentazione, è l'attenzione a questi temi dell'ecologia e del pacifismo attraverso una prospettiva spirituale, a partire da quella grande slogan che è giustizia, pace, integrità del creato, che fu lo slogan sul quale le chiese cristiane cominciarono a interrogarsi con la prima grande assemblea ecumenica di Basilea nel 1989. Giustizia, pace, integrità del creato. Come vedete, legare assieme i temi dell'ecologia e del pacifismo all'interno di una riflessione spirituale. Basilea 89 fu seguita da Graz nel 97 e da Sibiu nel 2007. E legate molto da vicino alla riflessione dei cattolici è stata l'istituzione della giornata per la pace dal 1968. I cattolici festeggiano il 1 gennaio come giornata internazionale della pace. Naturalmente il libro fa un percorso che va a riprendere tutte le il percorso dei cattolici a partire da Benedetto XV, no XVI, ma XV, quello della prima guerra mondiale, quello che disse che la prima guerra mondiale era una inutile strage, passando ovviamente per il percorso della pace Militaris, anzi in realtà c'era stato anche Pio XII che aveva denunciato l'orrore della guerra durante la seconda guerra mondiale, ma la prima grande e significativa svolta è stata appunto l'enciclica di Giovanni XXIII e via via le encicliche successive. Interessante che oltre alla giornata per la pace, dal 2006 i cattolici festeggiano la giornata di custodia del creato il 1 di settembre, che è la stessa data che era stata scelta precedentemente dagli ortodossi. E si passa in rassegna anche la riflessione su questi temi, che è cominciata un po' di ritardo ad andare anche all'interno delle comunità islamiche, che a partire dagli anni 2000 hanno cominciato a riflettere in maniera molto più significativa sul legame tra la pace e l'ecologia e a produrre documenti e riflessioni su questi temi. Diciamo, è lo segnale il libretto, che gli ebrei da questo punto di vista qui sono ancora indietro. Naturalmente il vertice attualmente della riflessione dei cattolici su questi temi qui è stato raggiunto da una meravigliosa enciclica che è Laudato Si del 2015, in cui si parla veramente di un'ecologia integrale. E punto, io chiuderei questa presentazione leggendo un passaggio che secondo me è molto significativo di questa bellissima enciclica qui. Ecco qua. Occorre una riconciliazione tra equità ambientale, sociale ed economica, che svincoli il concetto stesso di sostenibilità dalla solita logica utilitarista e centrata solo sull'interesse umano. Una visione religiosa, e quella cristiana in particolare, potrebbe quindi conferire un senso nuovo a questa parola, un po' abusata, restituendole il senso di rispetto ed amore verso la Pachamama, ma soprattutto verso chi è l'autore della meraviglia del creato. E concluderei questa presentazione prendendo l'ultimo passaggio della Fratelli Tutti, che ribadisce questo: i soldi spesi e le fortune guadagnate per fabbricare, ammodernare, mantenere e vendere armi sempre più distruttive sono un attentato continuo che grida al cielo. Un mondo in pace, libero da armi nucleari, è l'aspirazione di milioni di uomini e di donne in ogni luogo. Ecco, e per questo noi siamo venuti qui con questa maglietta, come ha ricordato Claudio, che ricorda che nel 2017 è stato firmato un trattato che va ben oltre al vecchio trattato contro le armi nucleari, che in realtà non ha funzionato, perché quando fu fatto c'erano 5 paesi con le armi nucleari, adesso sono diventati 10, il vecchio trattato non ha funzionato, mentre il nuovo trattato firmato nel 17 e la cui campagna ha vinto il premio Nobel per la pace è la nuova speranza verso un mondo che non si autodistrugge. Grazie. se qualcuno vuole integrare, testimoniare cosa è stato fatto qui in città o qualche opinione o anche contestare queste affermazioni, benissimo, fra poco. Solo dire che questo libro, questo libretto non è nato per caso, erano anni che si discuteva di rapporto fra ecologia e pacifismo, non l'ha scritto Ermete Ferraro, ma è stato fatto a più mani all'interno del MIR, tutti abbiamo contribuito, le testimonianze che sono citate qui sono testimonianze del mondo della pace e dell'ecologia dei decenni scorsi, riportate da molti autori, per cui è abbastanza ampio, non è solo un libretto così, anche se graficamente è piccolo. E volevo solo ricordare a Padova, che Sandro ha un po' sorvolato, che questo non è l'unico posto militare che dalle caserme ai parchi vorrebbe riconvertire a usi civili. A Padova i militari erano presenti, sono presenti in tante altre zone, alcune le hanno già dismesse o vendute, tipo l'ex distretto militare in Via del Santo, che era il Collegio Prada, tipo l'ex tribunale militare in Via Rinaldi, che non c'è più il tribunale militare, però ancora, tipo la caserma Piave qua vicina, che siamo andati tanti anni a manifestare contro e che l'ha presa l'università, tipo la caserma Romagnoli, che è a Chiesa Nuova, che sono in trattative per riutilizzarla. Però ci sono alcune zone di prestigio che i militari non vogliono mollare, anzi hanno potenziato, tipo la caserma vicino a Santa Giustina Salomone, la caserma Salomone, che dove c'è il comando della Terza Armata del Nord Italia, tipo anche il, mentre a Salboro c'era il centro sportivo militare, che per fortuna adesso è gestito dai civili, tipo il palazzo Zacco Armeni in Prato della Valle, un bel palazzo a destra che era il centro dei sottufficiali, era, lo è ancora, tipo il palazzo Bembo in Via Altinate, dove c'è il museo della Terza Armata, dopo Coin sulla sinistra. I militari sono ancora proprietari, proprietari di molte aree di pregio, di prestigio, tipo l'ex ospedale militare di Via Giovanni da Verdara, qui, che è importantissimo, dove c'è un bellissimo chiostro, una bellissima biblioteca. I militari stessi vorrebbero anche liberarsi di queste zone, pur di avere dei soldi per i loro stipendi, le loro pensioni, le loro carriere, le loro cose, che ovviamente... Però ecco, la città è interessata ad acquisire aree militari per uso civile. Noi del MIR siamo partiti negli anni 78 con questo qua, partendo dalla nostra motivazione antimilitarista, fuori i militari dalle città, i militari non più un soldo né un uomo per i militari. Erano slogan che ci scaldavano il cuore da gioventù, da giovani, però siamo ancora convinti che la presenza dei militari è da contrastare. L'ecologia a Padova però, ecco, ha trovato un grande apporto con Lega Ambiente, anche con altre organizzazioni, per cui siamo qui anche stasera. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa o contestare?
Frecce tricolori.
Frecce tricolori.
Vuole dire l'opinione?
No. Quando ieri abbiamo visto il video girare della freccia tricolore che è caduta, al di là del dispiacere, del dramma, della famiglia, ci siamo detti, noi che contestiamo da tanti anni queste frecce tricolori, dopo Rammstein, la famosa strage, non ricordo di che anno, con 78 morti, però ai militari si fanno belli anche di questi spot, alla gente piace vedere questo spettacolo gratis nel cielo, però sono sempre sfoggio di tecnologia militare, per cui siamo nella cronaca, insomma, purtroppo. Qualche altro sollecito? Grazie.
Sì, allora, se non ci sono altri interventi, io ringrazio MIR per questo incontro. Vi invito ancora, la Colomba e il Ramoscello è qui disponibile al banchetto a fianco a noi, e soprattutto vi invito a proseguire le attività, a seguire le attività del MIR e di Legambiente, che in città e soprattutto qui al Parco Prandina continueranno, come è già successo negli ultimi anni, ma continueremo nel tempo a batterci per una riconversione di questo spazio, per appunto una trasformazione di uno spazio militare in uno spazio a parco per la città. Vi ringrazio e a seguire il concerto dei Mozart.